Bentornati a una nuova puntata di Gnam Gnam, la cucina come non l'avete mai sentita. Io sono Andrea Ferrero e qui con me il mio compagno di
sono mille. Io, sono Fabio, ciao a tutti. E Andrea, ultima puntata della stagione.
Esatto, ultima puntata della stagione.
E ultima puntata di questo periodo strano dove stiamo registrando ognuno da casa propria.
Ma siccome le cose sono venute bene, mi sa che anche in futuro potremmo fare.
Tutte le radio del mondo si saranno organizzate così. Ormai siamo, io e te siamo diventati super esperti di tastiere, vari sistemi per fare, per registrare audio. Quindi come diventerà il must di questo tipo di trasmissioni.
Esatto, perché poi comunque voglio dire, abbiamo imparato in questo periodo a conoscere, a usare varie piattaforme, vari strumenti, e tutto questo ci servirà anche questo in futuro.
Rimarrà.
E poi aspetta, tra le altre cose c'è anche da dire che c'è questa sindrome famosa della capanna, no? Dove ormai sei abituato a non uscire e stai a casa e quindi
lo trovi comodo, quindi sarà comodo per tutti.
Andiamo in futuro sarà sempre con questo
forma. Infatti abbiamo deciso proprio di fare questa puntata sullo stile antico di Gnam Gnam, proprio anche un po' per dare un messaggio di speriamo ritorno piano piano alla normalità. Quindi oggi non siamo in modalità crisi, giusto?
Esatto. Poi Carlo, sicuramente sono venuti i capelli dritti quando gli abbiamo detto che continueremo con questa modalità anche in futuro, perché l'audio non è dei migliori.
No, l'audio sono d'accordo, ti chiediamo sempre scusa ai nostri radioascoltatori sulla qualità dell'audio, che a volte è più buona, a volte lo è meno, però facciamo del nostro meglio. Per fortuna Carlo poi equalizza anche il segnale che noi registriamo e quindi risulta assai meglio rispetto a quello che è l'originale.
Ecco, prima di parlare degli argomenti che tratteremo oggi, diamo tutti i contatti per poter seguire Gnam Gnam.
Ok, partiamo al contrario. La prima è l'app, potete ascoltare Unica Radio sulla app di Unica Radio. Lo streaming è in unicaradio.it e la nostra radio si trova anche su DAB Plus, quindi anche radio digitale. Infine, se volete ascoltarci comodamente i giorni dopo la messa in onda della trasmissione, Gnam Gnam si trova anche sulle piattaforme podcast Spotify e Google Podcast. Per finire potremmo dare l'email, anche se ora siamo in fine stagione, però vi rispondiamo quando rinizieremo al limite, che è gnamgnam@unicaradio.it. Ho detto tutto Andrea, giusto?
Hai detto tutto e adesso ti chiedo cosa tratteremo in questa ultima puntata di Gnam Gnam per questa stagione.
Finiamo in bellezza e finiamo un po' in allegria, quindi oggi dobbiamo essere sprintosi perché parleremo di gelato, quindi una puntata di nuovo monotematica, però tutta dedicata a un tema molto estivo, molto allegro, che è quello del gelato, no? Lo associamo sempre a cose allegre, no, il gelato?
Esatto, anche se poi inizialmente il gelato è un prodotto estivo, però adesso se vai in qualche supermarket, anzi in tutti i supermarket, in tutti i bar, trovi il gelato tutto l'anno.
Assolutamente, si è diventato come la frutta che prima non trovavi, che trovavi solo magari in primavera e ora la trovi tutto l'anno. Il gelato già da parecchi anni è un prodotto ormai quotidiano, si definisce così tecnicamente, nel senso che è possibile accedere al gelato anche giornalmente, mentre se andiamo negli anni 40 era proprio un prodotto tipicamente estivo. C'erano le gelaterie, magari da passeggio lo si poteva trovare solo nelle gelaterie, ma a casa assolutamente non si poteva avere. Quindi è un prodotto interessante con una storia lunghissima, e la cosa che mi ha colpito molto è che è una storia molto italiana, cioè sappiamo tutti che il gelato è italiano, però è interessante vedere come, da un certo punto di vista, dico quale vanto ci danno gli italiani avere un altro prodotto di punta come è il gelato.
Io ricordo velocemente, prima di dare la linea alla musica e alla regia, ricordo di fronte a casa c'era un bar e a un certo punto comparivano i gelati, arrivavano i gelati.
Era l'arrivo dell'estate.
Verso maggio iniziavano ad arrivare i gelati e poi dopo, finita la stagione, sparivano. Invece adesso se uno ha voglia di gelato lo può comprare e mangiare durante.
Sai che mi hai fatto venire in mente che quando ero bambino in alcuni bar, più che altro dei bar, compariva sui cartelli dell'Algida il cartello tipo della nuova stagione, però c'era anche scritto a penna o a mano un foglietto con scritto i nuovi gelati arriveranno il 3 giugno, no? E quindi era l'aspettativa dell'estate in qualche modo, anche se era gelato industriale, era cavolo, sta arrivando proprio l'estate.
Esatto.
Allora, niente, passiamo la linea alla regia e poi iniziamo a parlare di gelato.
Ho un pensiero che mi passa per la testa, maturato dopo tanti anni di esperienza, è un pretesto di ribellione e protesta per chi si ostina a non abbassare la tonalità. La tonalità, è un pensiero che rovina la festa, rivolta a chi vuol mettere la voce in evidenza, un concetto che non si sposta né di qui né di qua, ma va soltanto di me in line. Marioni nella tonalità originale, Mina nella tonalità originale, i giardini di marzo, 5 giorni in origine. Questo mal di gola non mi fa cantare,
mi fa cantare male.
Ho un consiglio che mi passa per la testa, se canti su un palco, un karaoke o nella doccia, prova ad abbassare un attimo la tonalità. Se meno 2 o meno 30 si vedrà, si vedrà.
C'è questa allergia che non mi fa cantare,
mi fa cantare male.
Cantare è ciò che sogno di fare da quando sono nato, forse forse molto molto di più. In ogni situazione, in ogni istante che passa, non faccio che cantare sempre sempre di più. Canto ciò che penso, sento ciò che canto e scelgo le canzoni che più mi stanno addosso. Con questa mia voce possente non posso che cantare tutte le canzoni.
Sol pieno, ma lo prendo sempre io il sol.
Ale. Ma se la facesse più 4?
Allora Andrea, a te il gelato piace? Se sì, quali gusti?
Ma guarda, mia moglie mi prende sempre in giro perché io prendo un gelato che insomma fa solo ridere. Fior di latte e panna montata.
È un classico, un super classico. Quindi un gelato semplice, però se fatto bene è buono. E tra l'altro a Cagliari, devo dire, ci sono una grandissima quantità di gelaterie di altissima qualità, soprattutto migliorata nel tempo, io trovo. Però oggi abbiamo proprio in città delle ottime gelaterie.
Sì, poi tra le altre cose fanno anche dei gusti un po' ricercati, un po' particolari. Cioè non trovi i soliti gusti, ma si lanciano anche in esplorazioni.
Abbiamo gelaterie che pensa lavorano frutta fresca qua a Cagliari, quindi proprio prendono la frutta dal mercato e non sono polverine o bustine come un po' si usava negli anni 80-90, ma è tutto lavorato con prodotto fresco, quindi ecco perché poi è buono.
Sì, ma poi Fabio,
caro, devo dire la verità.
No, quello sicuro. Però Fabio, vedi, adesso prima di entrare proprio in argomento, un po' tutto abbiamo assistito un po' a un certo miglioramento un po' di tutte le cose, perché anche la pizza ha fatto questo percorso.
Sì, no? Sono d'accordo. Cioè, un po' generale della gastronomia.
Esatto, cioè il gelato che mia suocera, che lavorava come rappresentante di prodotti per bar, mi diceva che c'erano dei preparati che poi erano la base del gelato, E invece oggi molte gelaterie artigianali fanno il gelato.
Perché poi se ti vuoi distinguere da quello industriale devi chiaramente puntare un po' sulla qualità, sulla ricercatezza, su un particolare tipo di pistacchio piuttosto che di nocciola, piuttosto che di cioccolato o di frutta. Sono d'accordissimo.
E così anche la pizza, no? Che quando eravamo bambini una pizzeria insomma usava quei prodotti. Oggi ci sono queste pizze gourmet che costano un sacco di soldi e che però hanno anche una qualità molto elevata, molto elevata.
Verissimo, questo diciamo è un argomento che secondo me esploreremo anche in futuro. Per tornare invece al nostro gelato, volevo raccontarti velocemente qual è diciamo il segreto di avere una crema ghiacciata. Quindi metto il mio cappellino da fisico, ma senza entrare nelle formule, avvisiamo già, se no spariscono tutti i radioascoltatori.
No, io guarda, siccome siamo anche in periodo, ricordo che per la mia maturità avevo come seconda materia quella che in teoria sceglieva la commissione, ma poi tu la suggerivi al membro interno che la suggeriva alla
riportato cosa?
Avevo portato, allora, prima materia che sceglievo io era l'italiano, la seconda materia era fisica e quindi insomma non andò particolarmente bene.
Ah no, dicevo allora parlerò io di fisica, pensavo fosse questo il tuo...
Io so solo, datemi una leva e vi solleverò il mondo, so solo okay. Questo, poi il resto lo lascio dire al professor Bettina.
Allora, io invece ti dico, datemi acqua, ghiaccio e sale e farò tutto il gelato che volete. Piccolo aneddoto che non c'entra niente col gelato: è inverno, per evitare il pericoloso ghiaccio sulle strade, sappiamo tutti che si fa, no? Si sparge sale, cioè cloruro di sodio, e l'acqua della pioggia, che normalmente diventa ghiaccio a 0 gradi, se miscelata con il sale andrebbe a gelare a meno 20 gradi. Quindi se la temperatura esterna resta sotto zero, ma non siamo in Siberia, il gioco è fatto, l'acqua non congela. Lo stesso semplice trucco, quindi, che non fa congelare l'acqua, è quello che invece ci consente di creare il gelato, soprattutto nel passato, quando non esistevano i frigoriferi. E quindi quando non esisteva la possibilità di portare molto sotto zero, diciamo, delle miscele per poter costruire queste creme fredde. Infatti, appunto, non esistevano frigoriferi, quindi ci dobbiamo chiedere: ma come si faceva ad avere il freddo necessario per far cristallizzare latte, panna e ottenere quindi il gelato? Le niviere, da dire, si usavano fin dall'antichità, cioè erano i posti dove si conservava sotto paglia normalmente la neve compressa. E il gelato è un'invenzione tutta italiana, più o meno dal 600 al 700. Ma vediamo come si faceva a raffreddare queste miscele. Prendo un mastello, quindi, con un liquido, latte, acqua, panna, lo immergo in ghiaccio tritato, che è quello preso dalle niviere, a cui aggiungo un po' di sale da cucina. Abbiamo due solidi, ghiaccio tritato e sale, e un poco di liquido, che è l'acqua che fonde tra il ghiaccio, in cui quindi inizia a sciogliersi, e inizia a sciogliersi e diluirsi anche il sale. Non entriamo ovviamente nel dettaglio fisico, ma in questo composto, noto fin dall'antichità come miscela frigorifera, il ghiaccio continua a sciogliersi e si mescola con l'acqua fino a raggiungere la temperatura di -21,3 gradi. Raggiunta questa temperatura, poi il processo si inverte e inizia di nuovo a riscaldarsi per arrivare a temperatura ambiente. Ma nel frattempo il liquido del mastello inizia a congelare. L'abile gelataio mescola in continuazione il liquido in modo da aiutare la formazione di microcristalli, che con l'aggiunta di grassi della panna, delle uova, consentirà quindi la formazione del gelato. Quindi ripeto, mastello centrale con il latte, la panna e diciamo il composto del gelato, tutto laterale lo riempo di ghiaccio e sale, e la temperatura invece di stare a 0 gradi scende a -21. Questo è il trucco, no? E senza usare energia elettrica, senza usare niente.
Caro Fabio, io ricordo adesso che, diciamo, anni 80, ok?
Sì.
C'era il gelataio Simac. Noi lo avevamo comprato e funzionava così, perché c'era questo cestello con una specie di paletta che è fatta in modo strano, che girava, e intorno si creava il ghiaccio, refrigerava e quindi creava, insomma.
Il trucco è quello, cioè moltissimi hanno avuto il gelataio Simac, è stato dovremmo poi un giorno parlare della Simac, però il trucco è quello. In realtà qua ovviamente il freddo lo usi perché c'è un vero e proprio frigorifero attorno, cioè un meccanismo, proprio un frigorifero attorno al mastello. Nell'antichità, non essendoci l'energia elettrica, dovevano usare questo trucco di avere il ghiaccio. Tra l'altro potremmo pensare che è quindi un prodotto povero il gelato, perché dice serve acqua, sale, ghiaccio, un po' di latte, un po' di zucchero. Però nel 1600 ricordiamoci che il sale costava l'ira di Dio, e fatti portare il ghiaccio dalle montagne e capisci quanto fosse accessibile il gelato alla popolazione.
Anche lo zucchero non è che fosse,
non era proprio lo trovato sotto casa. Ok, continuiamo a parlare della storia del gelato. Ora passiamo la linea alla nostra regia.
Trappano capelli tinti, sembrano ditti. Prima uomo, poi donna, vorrei rapirlo. Io faccio le rime, stacco la spina, quella dorsale di Sime. Si babbi, me la metto in bocca al posto del piffero, che li lucifero. Il lavoro fai, sei benestante, faccio il cantante. Quindi niente, ti dirò qualcosa di interessante. Quindi niente, esco la notte saltello. Non fumo canne, ma faccio un macello. Faccio gli artisti carne da macello. Apro il cancello, poi li cancello. Voglio uscire la notte di casa. Casa, casa. Si saltellare e fare cose a caso, caso. Sta facendo mattina, non ci faccio caso, caso. Se lei mi cerca lo sa che sto in giro. Mamma, ho ascoltato oggi Junior Kelly. Giuro che è diverso, ma tu non lo diresti. Non conta più il prezzo, no, non sono diverso. Non sono come gli altri. Sopra il palco non vedi la bocca, frate, faccio il mimo. Ti chiama il vicino che poi è un assassino, che poi dall'altare nasce l'altarino. Puzza di ratto, puzza di truffa, ma dove abita guarda la muffa. Non dire nulla, la gente ti guffa. Mamma che sbuffa, sono il pifferaio. Esco di notte col flauto d'acciaio. Tu stammi lontano, perché sai che mordo anche se non abbaio. Dammi il pennino, da una collina nasce l'Appennino. Passami il vino, ti lascio il panino, che ho mangiato tutti, non ho più appetito. Voglio uscire la notte di casa, casa, casa. Si saltellare e fare cose a caso, caso. Sta facendo mattina, non ci faccio caso, caso. Se lei mi cerca lo sa che sto in giro. Mamma, ho ascoltato oggi Junior Kelly. Giuro che è diverso, ma tu non lo diresti. Non conta più il prezzo, no, non sono diverso. Non sono come gli altri, ora mi sento me stesso. Ho ascoltato oggi Junior Kelly. Giuro che è diverso, ma tu non lo diresti.
Quando poi resti sola, il ricordo, come sai, non consola. Quando lei se ne andò, per esempio, trasformai la mia casa in un tempio. E da allora solo oggi non farmetico più a guarirmi chi fu. Ho paura a dirti che sei tu. Ora noi vicini. Io vorrei, non vorrei, ma se vuoi, come può lo scoglio arginare il mare, anche se non voglio, torno già a volare, le distese azzurre e le verdi terre, le discese ardite e le risalite, sono il cielo aperto e poi giù il deserto e poi ancora in alto con un grande salto. Dove vai? Quando poi resti sola, senza ali tu lo sai, non si vola. Io quel dì mi trovai, per esempio, quasi sperso in quel letto così ampio. Stalattiti sul soffitto i miei giorni con lei, io la morte abbracciai, ho paura a dirti che per te mi svegliai. Oramai fra di noi solo un passo, io vorrei, non vorrei, ma se vuoi, come può uno scoglio arginare il mare, anche se non voglio, torno già a volare, le distese azzurre e le verdi terre, le discese ardite e le risalite, sono il cielo aperto e poi giù il deserto e poi ancora in alto con un grande salto.
Abbiamo parlato della cosa, diciamo, della fisica, della chimica che c'è dentro il gelato, fisica, diciamo anche chimica buona, non è che la chimica è sempre cattiva, quindi chimica buona e anche fisica buona. Ecco, però qual è, Fabio, la storia un po' del gelato? Cioè, è una cosa recente oppure affonda il gelato nasce nella notte dei tempi?
Direi che è atavico, nel senso qualunque cultura ha cercato in qualche modo, soprattutto nel periodo estivo, forse tranne che i Laponia, che erano obbligati a mangiarselo il ghiaccio, erano, diciamo, obbligati a consumare in qualche modo consumavano bevande ghiacciate in tutto il periodo antico. Cioè, l'idea di aggiungere acqua e ghiaccio per bere qualcosa di rinfrescante c'è in tutte le culture. Pensa che addirittura in Mesopotamia, nel secolo XVIII avanti Cristo, esistevano già delle case del ghiaccio, cioè le niviere dove si conservava la neve pressata, che nell'antichità era l'unico modo per conservare il ghiaccio e averlo anche d'estate. Prendo la neve, la comprimo sottoterra, la metto in grotte, la copro con magari materiali isolanti termicamente come la paglia e ho il ghiaccio per tutta l'estate. Anche si sono trovate, pensa, dentro a tombe egizie della seconda dinastia, quindi intorno al 2500 avanti Cristo, dei calici già divisi in due, già modernissimi. Metà ci mettevi il liquido, nell'altra metà ci mettevi il ghiaccio, così avevi un liquido che non era anacquato ma che era freddo. Quindi anche un'idea intelligente. Idem, si sa che in Cina c'erano case del ghiaccio. Lo stesso Alessandro Magno, siamo nel 330 avanti Cristo, man mano avanzava con le sue conquiste, faceva scavare dai soldati delle buche nel terreno per conservare la neve compressa da utilizzare poi in estate come refrigerio per le truppe. Anche Plinio il Vecchio, nel 70 dopo Cristo, quindi siamo nell'Impero Romano, ci racconta di ricette a base di ghiaccio tritato, miele e succhi di frutta, quindi delle granite ante litteram a forma di crema, quindi lavorate già bene.
Tutto questo, Fabio, scusa se ti interrompo, però tutto questo ci insegna, e anche con quello che dirai dopo, tutto questo ci insegna che noi pensiamo al passato, alle civiltà del passato, un po' ognuna per conto proprio. Invece, se si parla di Egitto e si parla di ghiaccio, ecco, evidentemente c'erano dei contatti anche con posti dove c'era il ghiaccio, e quindi dei rapporti commerciali, culturali molto fitti tra le varie civiltà del passato.
Abbiamo oggi, questo ce lo dice, lo sa l'antropologia moderna, quanti contatti le civiltà del passato hanno avuto tra loro, no? Erano molto meno isolati di quello che noi possiamo immaginare. Però, diciamo, per arrivare a racconti più recenti, diciamo che la storia del gelato è una storia che ci punta di nuovo verso un'isola di cui abbiamo parlato abbastanza di recente, cioè la Sicilia. Infatti, proprio alle pendici dell'Etna si sa che c'erano delle neviere, cioè delle case del ghiaccio, e che erano posizionate oltre 1000 metri ed erano, pensa, 15 metri di profondità. C'era una raffinatissima tecnica di raccolta e di conservazione che permetteva di fare arrivare il ghiaccio anche fuori dalla Sicilia già prima del Rinascimento, e a partire dal XIV secolo un po' in tutta la penisola italiana vennero edificati dei depositi per la neve. E iniziano quindi a svilupparsi un particolare tipo di prodotto, che è il sorbetto, che è frutta, acqua e zucchero, se vogliamo, una specie di granita, però bella cremosa, perché è lavorata con microcristalli. Anche qua il termine sorbetto è medio orientale, quindi vedi quello che dicevi tu prima, Andrea, sempre scambi tra le culture. Oggi si sa, c'è stato un imponente studio dell'Università di Ginevra, e si sa che questa parola da dove deriva? Deriva dalla radice araba shrb, SHRB, no? Se vai a sentire, suona shrb, vuol dire bibita, vuol dire bevanda in antico arabo. E shrb deriva anche la nostra parola sciroppo, quindi sciroppo, la stessa radice di sorbetto, ed è utilizzata appunto per identificare queste bevande composte da acqua, miele, zucchero di canna, che è raffreddato ovviamente, che erano in voga nell'Andalusia tra l'undicesimo e il tredicesimo secolo, che quindi dall'Andalusia, l'Andalusia araba ovviamente, sono arrivate fino alla Sicilia grazie alle dominazioni spagnole. Questi composti venivano poi aromatizzati con erbe officinali, spezie, fiori, e quindi poi potevano essere consumati, diciamo, in tutto il tempo, per tutta l'estate. Diciamo che la storia del gelato poi diventa importante a partire, diciamo, dal 1400. Ti racconto, Andrea, una leggenda che oggi si sa che è più una leggenda metropolitana che altro, che vuole che il gelato sia nato a Firenze da tale Ruggeri di Firenze, che era al seguito di Caterina dei Medici, andata in sposa ad Enrico d'Orléans, e pare che questo, la storia dice, che portò il gelato fiorentino in Francia e il gelato divenne famosissimo. Purtroppo pare non ci sia al momento nessun riscontro storico su questo fatto. Resta fatto vero però che nel 400 a Firenze si mangiava il gelato, e pensa che oggi, ancora oggi, puoi puoi gustarti un gelato rinascimentale a Firenze, cioè devi andare fino a Firenze, entri in una gelateria e chiedi una crema del Buontalenti che puoi avere solo lì, dal nome del suo inventore, l'architetto e pittore Bernardo Buontalenti. È un gelato a base di zabaione e frutta ed è un pezzo di rinascimento che è ancora tra noi.
E tu l'hai assaggiato?
No, questo no, devo farlo. Cioè, non, a Firenze non mi è venuto in mente di mangiare il gelato, stupidamente, ma prometto che appena torno a Firenze voglio provare questo gelato cinquecentesco. Anzi, adesso invito chi va a Firenze di provarlo.
Esatto, ma possiamo anche chiedere alla radio di pagarci un viaggio a Firenze. Quindi Carlo apri i cordoni della borsa per farci andare a Firenze
e intervistare i produttori di crema del Buontalenti.
Esatto, esatto.
Ci sto, all'affare fatto. Un po' di regia e ritorniamo parlando di storia del gelato.
Oh,
Abbiamo detto nel blocco precedente, abbiamo parlato dei contatti commerciali che avevano le varie civiltà, però dobbiamo anche dire che evidentemente erano civiltà molto fantasiose, perché per conservare il ghiaccio dovevano avere delle tecniche, e quindi dovevano anche, visto che non c'erano i frigoriferi, non c'era la corrente elettrica, dovevano anche pensare ed escogitare dei sistemi per conservare il ghiaccio e anche trasportarlo senza che si sciogliesse.
Questo poi, diciamo, parlando di storia del ghiaccio, poi vorrei fare un aggancio a una storia tipicamente sarda, che è quella delle Saccarapigna, perché è interessante il rapporto tra l'isola nostra e il ghiaccio. Ne parliamo a seguire del primo pezzo, dove parleremo un attimo delle origini del gelato moderno, quello che conosciamo. Allora, sai dove è nato il gelato moderno, Andrea?
All'Aldida?
No, quello è troppo moderno. Andiamo un pochino più indietro, andiamo intorno a fine del 1600, e è una storia tipicamente siciliana. Si conosce addirittura l'autore, l'inventore di questa impresa, che è la creazione, l'invenzione della ricetta del gelato. Si chiamava Francesco Procopio dei Coltelli ed era un cuoco siciliano che visse probabilmente ad Aci Trezza e lì inventò la ricetta moderna del gelato. Di lui si sa oggi che nacque il 9 febbraio del 1651, perché di recente è stato trovato il suo atto di battesimo a Palermo. La sua storia è che inventò probabilmente ad Aci Trezza la ricetta del gelato, e nel 1686 si spostò a Parigi, dove aprì il primo caffè della città, che è ancora esistente, pensa Andrea, si chiama Caffè Procope. E il mistero del suo nome, questo Couteau, che è un cognome di origine greca diffuso in tutta la Sicilia, ora si capisce. Perché? Perché in Francia Couteau, scritto Coteaux, vuol dire coltello. E ecco il suo nome, Francesco Procopio dei Coltelli, perché i francesi, non capendo cos'era sto Couteau, hanno detto: si vede che è dei coltelli. Il caffè Procope serviva una vastissima gamma di gelati e divenne subito famoso in tutta la città. Le sue produzioni godettero i favori addirittura del Re Sole, perché siamo in quel periodo. Pensa che si conosce addirittura il menù dell'epoca. Il caffè offriva acque gelate, cioè granite, gelati di frutta, fiori di anice, fiori di cannella, frangipane, gelato al succo di limone, gelato al succo d'arancio e gelato al succo di fragola. E siamo nel 1600. Poi nell'Ottocento addirittura, ma il buon Procopio era già morto da tempo, divenne addirittura un caffè letterario frequentato da tutte le personalità, perché era molto vicino al teatro è tuttora molto vicino al teatro della Comédie Française, e quindi un sacco di attori, un sacco di autori. Un altro diciamo importante esponente del mondo del gelato si trova a Torino. A Torino c'è una gelateria che è tuttora esistente, che si chiama Gelateria Pepino. È del 1884 e fu una rivendita di questo negozio talmente importante di gelato nel nord Italia, tanto da prendersi e godere, diciamo, il titolo di brevetto di fornitore della Real Casa. Quindi era un gelato importante. Il gelato veniva già servito in coppe e quindi si poteva mangiare essenzialmente ai tavolini del bar, perché poi la coppa di vetro non è che te la portavi a casa.
C'è stata un'altra invenzione.
Nel 1903, dici cos'è questa invenzione?
Il cono fatto di cialda, quello che si può poi, cioè che tu mangi gelato e contenitore, incredibile.
Meglio di così, perché puoi andartene via lontano dalla gelateria, farti la tua passeggiata, e da qui i cagliaritani sicuramente iniziarono a farsi la passeggiata al Poetto mangiando il cono gelato, o meglio magari probabilmente al Buon Cammino, il gelato da passeggio.
Esatto, ma io da bambino lo odiavo il gelato.
Perché ti cola da tutte le parti. Esatto, anche io. Esatto. Perché io ero lentissimo a mangiare il gelato, quindi mi colava fino al gomito, mi arrivava.
infatti odiavo andare a prendere il gelato in gelateria, perché proprio non... mi colava tutto nella mano, tutto appiccicoso.
Penso che a Cagliari, dove le temperature sono ben diverse anche dal nord Italia, il gelato doveva essere molto veloce a mangiarlo in cono. Scusa, non ho detto più che abbiamo anche il nome del gelataio che inventò il cono, è tale Italo Marchioni, un cadorino doc, siamo nel 1903.
No, poi non è questione di velocità, Fabio, ma è questione di tecnica.
Devi prima leccare tutto il bordo,
esatto,
in modo tale da non farlo percolare lungo diciamo il braccio.
Esatto.
Allora, passiamo un attimo a parlare di una particolarità e peculiarità tipicamente sarda, saccarapigna. È il più antico gelato sardo ed è un antenato del cosiddetto sorbetto al limone. È il primo dolce freddo che fu servito nella nostra isola. E per scoprire, diciamo, le origini bisogna andare un pochino indietro. Siamo nel 1600, siamo ad Arizzo, e lì si comincia a conservare la neve durante l'inverno per poterla poi vendere d'estate. Esiste addirittura un documento, Andrea, che attesta nel 1636 tra tre appaltatori che ottennero la concessione per il commercio della neve, che all'epoca era monopolio di Stato del Regno di Spagna, che in quel periodo dominava la nostra isola. Si chiamano Niargios, i dipendenti degli imprenditori della neve. Sembra un po' una specie di Game of Thrones come racconto, no? Durante l'inverno salivano sul vicino Monte Gennargentu per prendere la neve e conservarla all'interno delle neviere, chiamate Domus de Sunie. Erano pozzi profondissimi creati col solo scopo di contenere la neve, che veniva pressata con paglia e felci proprio da questi Niargios, e si conservava benissimo per tutto l'inverno per poi tirarla fuori, estrarla a blocchi d'estate quando era ben compressa e ben dura e venderla come blocchi di ghiaccio. Arrivava l'estate, quindi i blocchi di ghiaccio venivano poi venduti in tutta l'isola, venivano trasportati da dei cavalieri, i cosiddetti cavallanti, che portavano e rifornivano la città di Cagliari di ghiaccio. Diciamo, questa storia arriva fino a tutto il 1800, quindi il ghiaccio di Arizzo era il ghiaccio per tutta la Sardegna. La storia finisce proprio a fine 800, quando la Sardegna inizia a scambiare sale con la lontanissima Norvegia e le navi cariche di sale tornano cariche di ghiaccio. È la fine del ghiaccio di Arizzo, perché non è più economico, e a Cagliari quindi si ha il ghiaccio norvegese, il ghiaccio proprio del nord, del polo nord. Si arriva poi nel 1903, la città di Cagliari apre la sua prima fabbrica del ghiaccio e la storia delle neviere finisce, ma non quella di saccarapigna, cioè questo gelato fatto proprio con il ghiaccio di Arizzo, il mastello, l'acqua e ottimo succo di limone e zucchero. Passiamo la linea a un po' di musica e poi continuiamo. Ti va benissimo, Andrea?
Benissimo.
I've been lost and I've been broken. I've been down the border hoping. I'm still reaching for the sun, 'cause my best is yet to come. I've been rich and I've been poor. Had the houses, lost them all. But my father told me, son, your best is yet to come. And I've been poor, had the houses, lost them all. But my father told me, son, your best is yet to come. So let it go, let it go, 'cause we always make mistakes when we're young. 'Cause our best is yet to come. So let it roll, let it roll. All the haters, yeah, they said that we were done. But our best is yet to come. But our best is yet to come. But our best is yet to come. Let it be. Trick, don't get me down. La-da-dee-da-da-da-da. La-da-dee-da-da-da-da. Ain't no trick, don't get me down. La-da-dee-da-da-da-da.
open. I've been down the border hoping I'm still reaching for the sun, cause my best is yet to come. I've been rich and I've been poor, had the houses, lost them all, but my father told me, son, your best is yet to come. So let it go, cause we always make mistakes when we're young, cause our best is yet to come. So let it roll, let it roll. All the haters, yeah, they said that we were done, but our best is yet to come. But our best is yet to come. But our best is yet to come. La-da-dee-da-da. Don't get me down. I've been down the border hoping I'm still reaching for the sun, cause my best is yet to come. I've been rich and I've been poor, had the houses, lost them all, but my father told me, son, your best is yet to come.
Io credo di non aver mai mangiato la carapigna, però ricordo che negli anni 80 la carapigna era una gelateria di via Rockefeller, nella
Adesso
quale...
ci sei ancora,
Sì, però si andava lì, si scendeva alla carapigna. Ma dove scendi? Alla carapigna. E quindi era un posto veramente... Credo che abbia fatto i miliardi in quel periodo, la carapigna, perché tutti andavano alla carapigna.
Penso fosse una delle gelaterie più antiche della città, perché quando ero arrivato, io sono arrivato a Cagliari nel 96, non c'erano tantissime gelaterie in città e tutti mi parlavano sempre di sta carapigna. Una volta infatti andai fino a Viale Poetto per provare il gelato di sta carapigna. Invece le gelaterie erano più esterne alla città, ti ricordi, Andrea?
Allora, quando io ero giovane, cioè, no, vabbè, anche adesso sono giovane, anche se sono un uomo di mezza età, però c'era il famoso Tropicana.
Dovevi arrivare a Flumini, dov'era? Flumini di Quarto?
Giusto? Era, sì, un po' oltre a Capitana, se non sbaglio. Era una casa, aveva un immenso giardino e... dove c'erano i tavolini e ti portavano queste coppe incredibili, che poi ormai sono un po' sparite, quel tipo
erano
di gelato.
Anni 80-90, queste coppe gigantesche con i biscotti sopra, molti colori, molte volte molti coloranti, però.
Io ricordo che prendevo sempre la Mont Blanc, che credo che fosse fior di latte, fior di panna montata, queste cose così. E poi al Tropicana facevano anche dell'ottima musica dal vivo, infatti tantissimi artisti anche di fama internazionale si sono esibiti sul palco del Tropicana.
Queste sono storie di vita della città che sarebbe bello qualcuno poi raccogliesse per tenerne traccia.
Poi mi ricordo anche,
che sì, scusa?
No, dico poi un'altra gelateria storica che era proprio però questa dentro Cagliari, era Golfo degli Angeli, la gelateria Golfo degli Angeli.
Si trovava dove?
Si trovava esattamente in via Castiglione, dove attualmente esiste l'angolo Giusti. Poi so che da lì si è spostata a zona Quartello, e infatti ricordo che con mia moglie forse 4-5 anni fa siamo andati lì a mangiare un gelato e un pochettino, sai, tu in effetti quando ci sono tutte queste storie degli anni 80 non è che ti stai comprando quell'oggetto, tu ti stai comprando il ricordo, la nostalgia.
E tra l'altro qui parliamo ovviamente di gelato sempre artigianale, anche se il gelato artigianale degli anni 80 o degli anni 90, come abbiamo già detto, era un po' tecnologico, c'era pieno di bustine, pieno di coloranti stabilizzanti, non c'era quello che hai detto tu all'inizio, l'attenzione verso la materia prima per, diciamo, in qualche modo distinguersi dalla massa, che poi è la moda una moda sana per fortuna, ma di questi ultimi anni.
Comunque,
gelato industriale, io ricordo dei gelati stranissimi invece, te li ricordi negli anni 80?
Degli anni 80 c'era Ditone.
Esatto, piedone.
Però gli evergreen ci sono sempre, che sono il croccante, il cremino, il cornetto.
E quelli che non andranno mai via probabilmente. Ma io mi ricordo quando era nato il calippo, che la gente è impazzita, era un banale, se vuoi, il ghiacciolo messo in quel cono, però era modernissima, quindi era diciamo, tra l'altro era di una sottomarca dell'Algida, mi ricordo si chiamava Eldorado, e quindi era diventato veramente quasi più importante per un periodo del cornetto stesso.
Beh, anche perché poi diciamo quando si squagliava il liquido rimaneva in quella specie di involucro di cartone, quindi poi,
te lo potevi bere reghiacciato.
Non so io chi ci sia agli uffici marketing, avevano tirato, cioè non c'era più quello al limone, ma avevano messo quello col Fritz, quello frizzante, che
Calippo Fitz, qualcosa del genere, mi sembra si richiede.
Esatto. Io direi, noi abbiamo un'email, una casella, gnagnam@unicaradio.it, quindi se qualcuno ha dei ricordi di gelati particolari, ecco, ce li scriva.
Ben volentieri, così magari facciamo una puntata dedicata alle schifezze, un'altra puntata dedicata a schifezze dolci anni 80 e 90. Ma la storia del gelato industriale, anche questa è vanto nostro, è una storia tipicamente italiana. Pensa che negli anni 50 gli italiani mangiavano appena 250 grammi di gelato pro capite all'anno, cioè 3 o 4 gelati all'anno massimi. Oggi gli italiani sono arrivati a mangiare 4 kg di gelato a testa all'anno. Non io, perché non sono un grosso appassionato di gelato, però sicuramente ci sarà qualcuno che ne mangia 8 kg. Ho colleghi che mangiano tonnellate di gelato, come il nostro collega Antonio Zorcolo, che salutiamo.
Ciao Antonio.
L'89% delle famiglie si approvvigiona oggi dai banchi frigo della grande distribuzione, quindi il gelato che arriva in casa è quello degli ipermercati e dei supermercati. Ma cosa ha spinto gli italiani a aumentare il consumo dei gelati, ci siamo chiesti con Andrea, e qui è la storia italiana. Il gelato industriale, tutto inizia nel 1948, quando un industriale davvero illuminato, quando abbiamo già fatto il suo nome, Angelo Motta, concepisce l'idea di un gelato di fior di latte su stecco da lanciare l'estate di quell'anno. Nasce così il Mottarello, che tutt'oggi esiste. L'idea è semplicissima: un prodotto alla portata di tutte le tasche, a cui agganciare un concetto: vita nuova, modernità, benessere e ricchezza. Siamo negli anni 50.
Siamo all'alba degli anni del boom economico, quindi insomma ci sta bene.
Il successo è ovviamente il fatto che nei bar arrivano i frigoriferi, e quindi si può consentire una distribuzione capillare su tutto il territorio nazionale del gelato, e diventa quindi un simbolo di modernità, no? Il gelato si aggancia immediatamente alla modernità, al concetto di vacanza estiva, di mare, diventa il gelato da passeggio come simbolo di una nuova generazione, e in meno di 10 anni pensa ai consumi triplicano, e si passa da 250 grammi a 1,2 kg pro capite già nel 65. L'industria quindi propone dei nuovi formati, però che si agganciano alla tradizione ancora antica. Ci sono ancora dei classici, anche se rivisitati, quindi coni con cialda, coppette, biscotti gelato e granite. Andiamo a dare un pochino di musica e poi continuiamo questa avvincente storia del gelato.
Io nel frattempo vado e mi prendo un bel Magnum alle mandorle, che mi piace un casino.
See no solution or exit out. I'm grinding it out, no one can see. The pressure's growing exponentially. I'm trying to keep up the speed with you. The pain changing is absolute to me. I'm hitting the ground and I'm splitting. I'm falling
I'm Questa è Unica Radio.
Unica Radio.
Unica Radio.
Unica Radio.
La radio universitaria di Cagliari.
Capiremo chi siamo senza dire niente, sembrerà normale. Immaginare che il mondo scelga di girare attorno a un altro sole. È una casa senza le pareti, da costruire nel tempo, costruire dal niente come un fiore fino alle radici. È il mio regalo per te, da dissetare, crescere. E siamo senza dire niente, niente di speciale. E poi ci toglieremo i vestiti per poter volare più vicino al sole. In una casa senza le pareti, da costruire nel tempo, costruire dal niente. Siamo fiori, siamo due radici che si dividono per ricominciare a crescere. E siamo
che alcuni anni fa, cioè alcuni diciamo sono almeno 20, esisteva un super gelato della Motta che credo che si chiamasse Maxi Stecco, che era buonissimo, era un cremino più grande.
Ricordo anche Maxi Stecco Ducale, ma non so se era della Motta, forse era della Samontana, che poi si facevano la battaglia le due.
Esatto, esatto, ma poi insomma, poi guarda, a un certo punto della storia hanno tirato fuori gelati sempre più grandi, più grandi, più grandi, invece adesso per questioni
si è tornati
anche
dietro, vero? Perché esatto. Ora passati da è bello anche questo racconto, perché praticamente negli anni 70 avviene un grosso evento a livello della produzione dei gelati. Una ditta che si chiama Samontana crea il barattolino, cioè un secchiello confezione famiglia di gelato sfuso che supera la concezione appunto del gelato monoporzione. E praticamente il gelato da una dimensione tipicamente voluttuaria, che del gelato da passeggio, diventa un oggetto da consumo quotidiano. Il barattolino lo puoi trovare nei banchi frigo all'inizio solo dei bar, ma poi pian piano lo troverai mano a mano nei supermercati. E quindi questo concetto di secchiello di gelato che prendo, mi porto a casa, mi metto nel freezer e me lo mangio quando vuoi, diventa praticamente poi la norma. E diciamo che poi negli anni 80 avviene proprio l'esplosione di quello che è il gelato, cioè, gli anni 80 sono esuberanti, c'è un ritorno a un consumismo sfrenato e da lì partono invece tutta una serie di gelati che sono da mangiare velocemente in piccole porzioni, nascono i cosiddetti bonbon, che sono dei palline di gelato ricoperte di cioccolato in modo tale da poterle tenere in mano, e iniziano a essere venduti e distribuiti addirittura nei cinema. Quindi oltre che il popcorn ti potevi prendere la tua scatolina di gelati. Quindi vedi, hai raccontato la cosa giusta, ora i formati cambiano.
No, che poi è la cosa diversa che succede invece in informatica, no? Che a un certo punto le cose sempre più piccole, 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 e poi alla fine hanno detto: ma scusate, perché le dobbiamo fare piccole? Facciamole più grandi.
Cioè, vengono meglio in mano e si mangiano di più.
Io ricordo che c'era un orologio Casio piccolissimo con la calcolatrice.
Sì, come facevi usarlo? Era impossibile, me lo ricordo.
Quindi invece il gelato ha fatto il contrario, cioè
è diventato grande, poi è diventato piccolo. Ora c'è la moda in questo periodo dei cosiddetti multipack monoporzione. Oggi ti puoi comprare, non so, 10 cornetti da tenere in casa, sono ognuno imbustato singolarmente, però te ne vendo 10, e quindi la moda è tornata, se vuoi si è ingrandita, non più il bonbon. Mentre degli anni 60 e gli anni 70, ma che poi è stato un momento grande anche in tutti gli anni 80 e successivi, è la torta gelato. Non so se capitava anche a voi come famiglia, Andrea. A me risultava, cioè nella mia famiglia, quando tu andavi a trovare qualcuno ed era estate, mia mamma diceva: beh, non so cosa fare, non so cosa regalare, beh, passa da una, non so, noi avevamo le latterie a Genova, passa in latteria e compra una torta gelato. Quello era un
Fabio,
classico, no?
Compra la romantica.
La romantica, sì, famosissima, prima ancora delle viennette, perché le viennette sono più moderne, no? Però la torta romantica, la torta diplomatica, mi ricordo quella che aveva, la torta che aveva i profiterol, quella con i profiterol sopra, mi ricordo che si comprava al bar o si comprava in latteria e poi andavi a trovare la zia e portavi la torta gelato, che sembrava una cosa da gran gourmet, in realtà era un prodotto super industriale, non era certo di pasticceria. E diciamo che un altro racconto che secondo me si lega molto bene a questa storia del gelato è questo fatto, cioè in Italia ci sono delle grandi aziende gelatiere, delle grandi produzioni di gelato che si sono poi dovute, alcune sono morte, pensa, alcune sono sparite, tipo la Sanson o altre, la Toseroni mi ricordo, sì. Però altre si sono unite e hanno formato poi un prodotto che comunque è riconosciuto a livello mondiale, anche quello industriale, come prodotto di qualità. Pensa che si sono date delle regole, un codice di autodisciplina, che è questo istituto del gelato italiano, in modo tale da garantire oggi delle produzioni con ingredienti di qualità, con norme igieniche e procedure speciali di autocontrollo. La storia del gelato, tra l'altro, la storia del gelato industriale invece si lega di nuovo alla nostra isola. Tu sai dirmi perché?
Perché a Cagliari, in Viale Marconi, diciamo, non so se sia comune di Cagliari o di Quartus Sant'Elena, c'era una grande industria di gelati.
È una storia bellissima. C'era l'Algida, prima forse mi dicevi tu era Toseroni all'origine, vero?
Prima era Toseroni.
Poi viene probabilmente rilevata da Unilever e diventa Algida. È una storia degli anni 60, mi sembra la fabbrica di gelato nasce in Viale Marconi nel 1965, ma negli anni 80 viene sviluppata in modo importante dalla Algida. È una storia purtroppo triste perché non finisce bene.
Esatto, inizia bene, ma all'inizio degli anni 2000, 2006-2007, questa industria che produce un sacco di gelati, fa utili da spavento, la grande multinazionale decide di chiuderla.
Improvvisamente fu uno shock per la città, perché ci lavoravano parecchi lavoratori, quindi dava da mangiare a parecchie famiglie, e di colpo nel 2007 mi sembra si chiude la fabbrica, ma senza un motivo, perché in realtà la fabbrica stava funzionando, era una grande fabbrica, tra l'altro molto moderna, perché all'inizio degli anni 2000 avevano fatto grossi investimenti e si producevano la marea, una quantità enorme di gelato e di torte gelato che venivano sparse per tutta Europa. ho un racconto personale su questo. Tu dici, ma da Genova che ne sai tu del gelato di Cagliari? Allora, quando facevo l'università, siamo nei primi anni 90, il professore di economia industriale ci raccontava questa storia per dire quanto in Italia ci fossero delle regioni così avanzate. Dice, la storia meravigliosa della Sardegna. La Sardegna è un posto dove nessuno avrebbe in mente di fare il gelato, perché è un'isola, è lontana, ci devi portare le navi e come lo trasporti il gelato, no? E invece dice, fu una storia intelligentissima, perché la Sardegna degli anni 70, degli anni 60 non aveva grandissimo export, quindi sì, veniva un po' di prodotto alimentare, un po' di prodotti, diciamo, agricoli, il formaggio, però le navi arrivavano cariche di prodotte e andavano via scariche. C'è l'invenzione, se vuoi, di dire, io porto le navi cariche di prodotti che servono all'isola e le porto via piene cariche di gelati. E quindi questa era l'ideona che forse avevano politici molto molto avveduti e governanti, diciamo, un po' più saggi di quelli che magari abbiamo visto poi a seguire.
Io ricordo che nel pomeriggio, quando studiavo, quando era a casa, a scuola, ma anche università, andavo a trovare mia nonna, che all'epoca abitava nel mio stesso palazzo, e lei comprava queste, forse al supermarket, non so, queste scatole di questo gelato che poi è sparito, che si chiamava Camillino, e che veniva proprio prodotto qui a Cagliari in Viale Marconi, era marchiato Algida, quindi insomma a me pensa sempre
bellissima storia. Passiamo un po' di pubblicità, intanto ci asciughiamo le nostre lacrime, va bene?
Mangio un camillino adesso.
a dopo.
Hai capito finalmente cosa siamo noi? Molto di più di quello che credevi, che speravo anch'io. E adesso che un saluto ci divide, ognuno prende la sua strada, inseguendo nuovi sogni di libertà. Prima che inizi un altro viaggio, voglio dirti, prometto che ti aspetterò tutta la vita, ti prometto che ti penserò tutta la vita, ti prometto che è per sempre, finché non è finita. Ho capito finalmente chi eravamo noi, navigatori esperti alla ricerca di felicità. Si alzi ancora il vento, voglio dirti che ti prometto che ti aspetterò tutta la vita, ti prometto che ti penserò tutta la vita, ti prometto che per lasciarti andare non basterà una vita, ti prometto che ti aspetterò tutta la vita. Prometto che ti sentirò tutta la vita, io ti giuro che, ti prometto che, ti prometto che mi ritroverai tutta la vita. Dove il petto fa rumore, ma sei lì. Dove io non voglio stare, ti prometto che ti aspetterò tutta la vita, ti prometto che ti penserò tutta la vita, io ti giuro che se fossi Ercole a lasciarti andare farei una gran fatica, ti prometti che mi aspetterai tutta la vita e che niente mai ti può distrarre dalla meta, ti prometti che io ti giuro che sarà per sempre almeno finché non è finita.
Dovremmo chiedere al grande Carlo di pagarci, darci dei buoni per andare in giro per Cagliari a testare i diverso
tutte le gelaterie della città, così
tutte le gelaterie. Esatto, anche perché qui la radio è vicino a Piazza Jenne, dove ci sono gelaterie che mi dicono di gran livello, quindi
ok, quindi dobbiamo fare questo, è un servizio, a fine conti ci sacrifichiamo Andrea, è un servizio pubblico questo.
Esatto, quindi andiamo nelle varie gelaterie, testiamo i vari gusti e poi faremo una nuova puntata di Gnam Gnam alla ripresa della prossima stagione. Faremo un resoconto sulle gelaterie artigianali di Cagliari.
Perché ti dico, qua io trovo che ci sono delle gelaterie, mi ripeto, ottime, fantastiche, di grande qualità. Ho mangiato dei gelati, io preferisco mediamente il gelato alla crema piuttosto che alla frutta, anche se poi ho mangiato dei gelati alla frutta notevoli. Però ci sono delle creme eccezionali, cioè ne diverse gelaterie sparse per la città che hanno proprio anche inventiva, cioè tu hai un bravo maestro gelataio che sa usare gli ingredienti per creare magari delle soluzioni nuove, che non sono le soluzioni appunto degli anni 80-90, quando il gelato era tutto colorato. Io mi ricordo il pistacchio iperverde, mi ricordo il famoso gusto puffo, che non so che cosa fosse,
no? Puffo era improponibile.
E io quando ero militare io ho fatto il militare a Diano Marina, quindi siamo vicino a Imperia, vicino a Sanremo se vogliamo, è una città di mare, Diano Marina, e aiutavo una ragazza ogni tanto alla sera quando uscivo dalla caserma, che gestiva una gelateria, e lei un giorno mi dice: mi puoi dare una mano che devo produrre il gelato? Io tutto gasato dico: ah, che bello, ora vedo il latte, le uova, la farina. Ovviamente la gelateria nel backstage era composta da questo enorme calderone, il mastello ghiacciato, dove tu versavi acqua, poi aprivi una busta che sembrava quella del Big Sun, la versavi dentro, aspettavi un quarto d'ora e ti formava queste creme rosse, verdi, blu, gialle, molte volte tutte con lo stesso gusto uniforme, a cui poi mettevi il cartellino fragola, pesca, era tutto a buste, non c'era, io non ho visto lì dentro mai passare un uovo, ma nemmeno per miracolo.
Ma Fabio, quello era comunque figlio di quegli anni nei quali c'era la velocità, le cose,
le vendeva a tonnellate questa ragazza, era bravissima tra l'altro a fare il suo lavoro, però era la moda di quel momento, non c'era la ricercatezza del tu stesso il gelato verde era pistacchio, oggi sai che il gelato al pistacchio non ha quel verde innaturale che
però dobbiamo anche dire, mia suocera era rappresentante di commercio nel settore dei bar, quindi ha trattato anche questo, e mi dice che c'erano polverine e polverine.
Certo, infatti non era tutto uguale, nemmeno all'epoca il gelato.
Esatto, poi la base di tutto, mi raccontava che era per certi tipi di gelato era proprio la crema di latte, insomma, come si chiama? Fior di latte, che poi da lì era la base di altri gelati. Quindi oggi è un po' tutto cambiato, cioè magari ci saranno anche gelaterie che usano ancora polverine, ma ripeto, polverine e polverine.
Ma non reggono molto, cioè ci sono state secondo me anche in città e hanno chiuso molto velocemente, perché poi diventa la competizione tra il gelato, se il gelato è fatto con ingredienti buoni, cavolo, è buono.
Sì.
Salva cosa. Oggi c'è un po' più questo filone appunto anche
naturalista.
Naturalista, nutrizionista, no? Ho visto in giro, sono già iniziati a uscire, i gelati senza glutine, senza lattosio, senza zucchero, senza colesterolo, con frutta, con cereali. Ho visto
Fabio,
vitamina C, gelato con vitamina C.
Fabio, sono usciti anche i gelati senza gelato, guarda, una figata.
Con superfood alle bacche di goji, piuttosto che la moda moderna è quella. Va molto di moda il gelato allo yogurt. Tra l'altro, se lo yogurt è uno yogurt di qualità, esce anche un gelato notevolmente buono. Insomma, c'è un po' di tutto, dal gourmet al salutista nutrizionista, diciamo.
Io quando mando adesso in questo periodo, magari quando moglie va a fare la spesa, andiamo a fare la spesa, ti fermi di fronte a quei banco frigorifero, no? Dove c'è gelato di tutti i tipi, di tutti i modelli, di tutte le forme, e allora magari prendo una bella scatola di mini magnum, quelli assortiti, dove c'è quello bianco, quello con la mandorla.
Durante il pomeriggio ogni tanto ne puoi sgranocchiare uno.
Esatto, anche se poi non è per fame, ma alle volte per noia, cioè
voglio dire. Anche per passatempo, imbudiamo, come si direbbe in sardo.
Esatto.
Abbiamo ancora
due
trasmissioni, ma non dobbiamo sprecarli perché siamo al momento finale, Andrea. Quindi
esatto. Ringrazia gli ospiti di questa stagione.
Allora, innanzitutto abbiamo avuto un bel po' di ospiti molto interessanti. Volevamo salutare Elio Moreau, che ci ha parlato del Giappone, Maria Serpi, che ci ha parlato delle tradizioni agropastorali della Sardegna, Laura Lanzi, che ci ha parlato della Puglia, Mirella Viola, che ci ha parlato della Sicilia, e Antonio Fera, la settimana scorsa, che ci ha parlato della panificazione. È stato un periodo in cui abbiamo riaperto la trasmissione Gnam Gnam per, diciamo, come sorta di servizio sociale. Avevamo iniziato parlando di cucina semplice per aiutare le persone che si trovavano costrette da questa terribile, maledetta malattia che è il Covid-19, si trovavano costrette, loro malgrado, a stare chiuse in casa, magari a dover spignattare. Speriamo di, diciamo, Andrea, di essere stati di compagnia per un po' di persone che in questo periodo, appunto, hanno dovuto, come tutti noi, stare un po' segregati in casa.
Esatto, poi magari queste persone potranno anche scrivere sempre sulla nostra bellissima mail gnagnam@unicaradio.it le loro esperienze di cucina in questo periodo, perché insomma credo che in molti si siano avvicinati alla cucina e abbiamo
interessante
cucinato.
Perché non è che c'è stato di nuovo un revival di quello che viene chiamato il food porn, cioè le foto di cibo. È interessante perché ho visto in giro, mentre per un periodo si trovava, uno metteva online semplicemente per vanto personale il piatto speciale che gli era venuto fuori, no? E quindi erano cose un po' elaborate. Oggi vedi queste foto di uova al tegamino, di pasta al burro, sì, che vabbè, ma è normale, no?
Vabbè, ma tu sei uno chef, te ne freghi. Poi volevo dire questo, che tra il porno e il cibo c'è una grande unione, cioè c'è un collegamento.
Un argomento da sviluppare questo, un altro argomento da sviluppare.
Esatto, perché è un po' il cibo, no? Il cucinare in televisione funziona come il porno in televisione, quindi ha le stesse dinamiche.
Le stesse dinamiche e le stesse passioni.
Esatto.
Allora, dai, salutiamo i nostri radioascoltatori che ci hanno seguito in questo periodo. Salutiamo lo staff di Unica Radio che ci ha supportato e sopportato. E io direi, salutiamo entrambi le nostre compagne e mogli, che entrambe si chiamano Annalisa, ma non è la stessa.
No,
le mogli.
Altrimenti, l'arresto per poligamia, diciamo.
Quindi, salutiamo le nostre Annalise, ok?
Annalisas, con la S plurale.
E niente, ci rivediamo alla prossima serie di Gnam Gnam, sempre su Unica Radio.
Ok, un saluto a tutti, grazie, ringrazio Carlo Paler, ringrazio Unica Radio, ringrazio tutti, ringrazio ovviamente Fabio.
Io ringrazio Andrea, sì.
Insomma, si prepara molto, studia molto Fabio, e quindi insomma è veramente il programma.
Che arrossisco in radio, che
no,
non fa bene.
Vabbè. Senza Fabio questo programma non potrebbe andare in onda, quindi ringrazio veramente Fabio che studia, io improvviso, però Fabio studia, quindi
tu dai il programma, Andrea. Un'enciclopedia.
Ti ringrazio, un saluto a tutti e alla prossima stagione di Gnam Gnam.
Un abbraccio, ciao ciao.
Fai assaggiare un pezzettino.
Gnam gnam. Storie e racconti attorno al cibo. Con te. Mm.